Era Firenze, storia e storie della città. Una trasmissione a cura di Serena Iaff, Laura Visentin, Nicoletta Peluffo e Francesco Guidi Bruscoli.
Eccoci nuovamente ad una nuova puntata di Era Firenze, storia e storie della città. Sono Serena Iaff e sono con Alessandro Marchesi, un ospite che gentilmente è venuto più volte questo anno per accompagnarci nel nostro percorso di racconti sulla storia della città e sulle tradizioni fiorentine. Alessandro lavora per il Comune di Firenze nel settore delle attività culturali e si è occupato per moltissimi anni proprio delle organizzazioni degli eventi legati alle tradizioni popolari e quindi ci ha sempre dato uno sguardo dietro le quinte molto approfondito su tantissime delle nostre tradizioni. Oggi in particolare vogliamo ricordare la Fiorita. È infatti già maggio e il 23 maggio avverrà la Fiorita ed è una ricorrenza in onore della morte, in ricordo della morte di Girolamo Savonarola avvenuta il 23 maggio del 1498. Grazie Alessandro.
Ciao a tutti.
Allora, intanto due parole su Girolamo Savonarola per ricordarci a tutti noi un po' di date, un po' di eventi. Savonarola fu un frate domenicano, nato peraltro nel 1452, che è lo stesso anno di Leonardo da Vinci, e quindi proprio siamo in pieno umanesimo. Nacque a Ferrara, ma venne chiamato a Firenze da Lorenzo il Magnifico per essere il priore di San Marco, un convento molto importante sia dal punto di vista artistico. Oggi lo ricordo a tutti, dentro ci sono gli affreschi del Beato Angelico, è un posto di una grande suggestione, ma molto importante anche all'epoca dal punto di vista culturale. Tuttavia, nonostante che fosse chiamato dai medici in città, ben presto ci si accorse che non era sicuramente filo medice e anzi iniziano tutta una serie di prediche morali contro la ricchezza, contro il malcostume, che veniva perfettamente incarnato anche dalla famiglia dei medici stessa. Ben presto, nel 1492, Lorenzo il Magnifico muore e suo figlio Piero il Fatuo, che prende, diciamo, non è all'altezza di prendere, di avere lo stesso ruolo politico che fu del padre, né all'interno della città né per l'equilibrio di Italia a quel tempo. E fu così che il popolo fiorentino si ribellò e cacciò nuovamente la famiglia dei Medici dalla città. E nacque una repubblica i cui primi anni fu sostanzialmente influenzata e diretta da Girolamo Savonarola, un periodo diciamo di grandi cambiamenti dal punto di vista soprattutto morale e di impostazione politica della città, fino ad arrivare a punti estremi. La condanna però non avveniva solamente, le condanne che venivano fatte non erano solo nei confronti delle ricchezze o dei costumi, si andava proprio a intaccare tutti i poteri forti dell'epoca, non ultimo il Papa, e quindi sinteticamente, più sintesi che non si può, rotti anche tutta una serie di equilibri politici. Nel 98, quindi solo dopo pochi anni di questo potere politico, fu arrestato, rinchiuso nella cella dell'alberghetto, che è quella piccola cella che si trova in cima alla torre di Arnolfo, fu impiccato e arso. E di lì ogni anno nasce una ricorrenza. E allora ora ti lascio la parola dopo aver fatto la sintesi del periodo più intenso, penso di uno dei periodi più intensi della storia di Firenze, e raccontaci un po' di questa tradizione e come nasce.
Allora, innanzitutto diciamo che insieme a lui c'erano anche fra Domenico Buonvicini e fra Silvestro Maruffi, che erano i suoi seguaci e, come dire, luogotenenti. Per quanto riguarda la fiorita, è sicuramente una tradizione molto bella e molto radicata nella città, anche se non è molto conosciuta. Perché dopo la morte di Savonarola e dei due seguaci, appunto, di Savonarola, fu ordinato che tutti i resti dell'uccisione della,
e del falò, insomma, del corpo,
allora,
il corpo
usare
cremato,
una parola forte,
diciamo.
Insomma, esatto, tutti i resti dovessero essere dovessero essere gettate in Arno, perché non doveva rimanere nessun elemento che potesse fungere da reliquia per il popolo.
E ricordiamo che all'epoca le reliquie avevano un valore enorme, molto più,
esatto,
che non oggi.
Esatto. E quindi fu proceduto in questa direzione qua. Però la mattina dopo le guardie si accorsero che sul luogo dove era avvenuta l'esecuzione di Fra Girolamo e Savonarola e dei due seguaci, la zona era interamente ricoperta di petali di rosa, e questo destò molto scalpore, perché sicuramente Savonarola era una figura molto controversa, che aveva molti seguaci, ma anche molti detrattori, persone che lo ostacolavano.
Le sue prediche erano seguitissime, per questo, esatto, che riesce a rompere così tanto nel potere politico,
esatto,
dell'epoca.
E aveva parecchio carisma e sapeva parlare alla gente con il giusto verbo. E parecchi anche artisti, tra cui ne ricordiamo uno, il più famoso, che tra l'altro è il mio pittore preferito, Sandro Botticelli, rimase colpito e entusiasta delle sue parole e delle sue prediche. E quindi questa cosa, praticamente furono trovate questi petali nella piazza dove era stato effettuata l'esecuzione.
Tra l'altro, tornando a Sandro Botticelli, è molto, insomma, in sintesi, è molto forte il cambiamento che avviene nello stile di Botticelli prima e dopo il Savonarola. C'è una piccola opera, un piccolo quadro meraviglioso agli Uffizi che si chiama La Calunnia, che si trova proprio accanto alla Nascita di Venere, che invito tutti ad andare a vedere, perché è proprio l'esempio del cambio dello stile, per cui,
esatto,
lo stile è lo stesso, le figure sono le stesse, ma il clima che si respira e le espressioni dei volti sono completamente diversi e tirati.
Anche
molto
il
più
colore, se nelle prime opere ante Savonarola Sandro Botticelli usava molto colore, colori vivi e sgargianti, in questa opera qui c'è una riduzione della luminosità, del colore sgargiante.
Senti, ma torniamo alla fiorita. Raccontaci come
allora,
avviene.
Praticamente,
allora,
innanzitutto ricordiamo che in Piazza della Signoria, vicino alla Statua del Biancone, è visibile una lapide di forma rotonda di granito rosa, dove è, appunto, è ricordata questa esecuzione. E questa lapide è stata messa circa 400 anni dopo la morte di Savonarola, quindi siamo alla fine del 1800, in un periodo in cui era bello ricominciare a ricordare, rievocare le varie situazioni storiche, soprattutto di Firenze. E poi Firenze era nel periodo post capitale d'Italia, e quindi c'era la necessità di riappropriarsi di tutta una serie di figure. La fiorita praticamente quindi nasce oltre 100 anni fa, e si sviluppa in maniera piuttosto semplice. La mattina alle 10 viene effettuata una messa all'interno della Cappella dei Priori di Palazzo Vecchio. Ricordiamo che questa messa non è possibile accedere per il pubblico perché è piccola e solo le autorità possono parteciparvi. Dopo questa messa viene effettuata la deposizione di una corona di fiori sul luogo della lapide. Dopo e quindi c'è il corteo storico che si schiera intorno a questa lapide, c'è uno spettacolo di bandierai che effettuano davanti a questa situazione. Dopodiché il corteo si incammina verso il Ponte Vecchio e, giunto sulla metà del Ponte Vecchio, le Madonne Fiorentine, in questo caso è compito loro, le Madonne Fiorentine gettano, insieme alle autorità logicamente, gettano nell'Arno petali di rose di vari colori. Questo per ricordare quello che avvenne appunto
il giorno dopo della morte.
Il giorno dopo, esatto, anche della morte di Savonarola.
Allora facciamo una breve pausa musicale e riprendiamo subito dopo. Riprendiamo dopo una breve pausa, sono Serena e oggi parliamo della fiorita. Sono con Alessandro Marchesi del Comune di Firenze che ci stava raccontando proprio le modalità, le varie tappe di questa ricorrenza, che ricordo essere il ricordo appunto della morte del Savonarola, che fu impiccato e arso in Piazza della Signoria il 23 maggio del 1498. Allora, dicevamo le varie tappe della fiorita.
Esatto.
Alessandro.
Sì, praticamente allora alle 10 viene effettuata una messa nella Cappella dei Priori di Palazzo Vecchio. È una messa ovviamente a numero chiuso perché la cappella è piccola e
ecco,
quindi il pubblico...
È accanto proprio alla sala delle udienze,
esatto.
Veramente pochi metri,
esatto,
quadrati, vero?
E sì, ci partecipa in genere il sindaco e qualche altra autorità, e il pubblico non ci può accedere, e dopodiché lo svolgimento della... festa del ricordo è nella piazza. Nella piazza, dove per prima cosa viene deposta una corona di fiori sulla lapide che ricorda appunto il luogo, il punto esatto dove fu impiccato e arso vivo Savonarola insieme a...
Arso vivo non si sa perché fu impiccato, quindi
questo
non si capisce
è vero.
Ci sono
varie come dire, tendenze, varie informazioni su questo, perché siccome allora si voleva che nulla rimanesse dei corpi dei tre giustiziati, sembra che il falò fu acceso subito dopo l'impiccagione, quindi non si dette tempo alle persone di morire con l'impiccagione, ma pare
sempre,
esatto, però
pure,
ci sono varie opinioni in merito a questo. Comunque, diciamo, fu dopo, non si voleva che rimanessero parti dei corpi delle persone giustiziate per evitare la presenza
di reliquie
che potevano essere usate dal popolo. Dopo la deposizione della corona, il corteo accompagna le autorità, ma soprattutto le Madonne fiorentine, che portano con sé delle ceste piene di petali di rosa. Si va praticamente sul Ponte Vecchio, sulla metà del Ponte Vecchio, e si gettano questi petali in Arno in ricordo.
Perché così fu fatto per le ceneri.
Si sa che furono lasciati dei petali sul luogo delle ceneri, dove erano le ceneri, ma non si sa se poi furono buttati in Arno o meno i petali. Però diciamo
i petali no, però le ceneri.
Le ceneri sicuramente sì. Le ceneri, tutto quello che rimase della combustione fu gettato in Arno. E quindi per ricordare questo viene fatta questa operazione.
Quindi,
dopodiché il corteo, dopo questa operazione, rientra al Palagio di Parte Guelfa.
Quante persone ci sono in questi
Il corteo è piuttosto numeroso, perché è una festa molto sentita, al quale soprattutto i turisti partecipano molto volentieri e se la guardano e se la godono. E circa 100-150 figuranti partecipano, c'è uno spettacolo di sbandieratori, quindi è molto bello e molto interessante. Io invito tutti ad andare a vederla
almeno
in piazza,
almeno
una volta va vista. Poi insomma, il 23 di maggio, l'orario abbiamo detto alle 10:30 la deposizione della corona, e alle 11 all'incirca il gettare i petali dal Ponte Vecchio, quindi è un orario fattibile per tutti.
Senti, per far entrare un po' nello spirito anche che animava le prediche e i sermoni del Savonarola, vi riporto alcune frasi, quelle che poi, tantissime sono le sue prediche, però quelle che poi una dopo l'altra fanno sì che perda anche l'appoggio politico che gli stava intorno, e anche le sue durissime condanne alla Chiesa e alla corruzione di Alessandro VI Borgia. Lui si rivolge proprio alla Chiesa. I vasi tu li hai dati alla superbia, i sacramenti alla simonia. Poi, nella lussuria, tu sei fatta meretrice sfacciata. Tu fai peccati, che ognuno li sa. Io mi credevo che uno di questi peccati mitigasse l'altro. Non è stato nulla. Tu sei fatta diavolo. Tu sei fatta peggio che una bestia. Tu sei un mostro abominevole. Cioè, questo diretto alla Chiesa e fa capire perché
sono
poi alla
parole
fine,
forti. E infatti questo fa capire...
condannato, che peraltro neanche dopo la scomunica fu condannato, perché aveva una tale presa nel popolo che ci fu anche un altro anno in cui poi dopo perse poco a poco l'appoggio politico anche della Francia.
Gli fu fatta terra bruciata intorno. Infatti dopo la scomunica nel 1497, poi alla fine all'8 di aprile del 1498 fu preso di forza dalle celle del convento di San Marco e arrestato. E, tra l'altro, io invito le persone che lo possono di andare a vedere il Museo di San Marco, che oltre che essere bellissimo per le opere di Fra Giovanni Angelico, al piano superiore ci sono le tre cellette.
Anche perché dopo che lo ricordano.
Esatto, che lo ricordano, e soprattutto è visibile una tonaca originale con il cilicio che lui usava darsi addosso, e quindi è, diciamo, bello e suggestivo questa visione.
Un'ultima cosa che volevo ricordare, raccontiamola, quella del falò delle vanità.
Finiamo con un sorriso. Allora, tra le tante prediche che faceva Savonarola, un bel giorno decise che per martedì grasso, esattamente il 7 di febbraio del 1497, Firenze si doveva spogliare di tutte quelle cose che contribuivano alla lussuria, al peccato, alla condotta immorale, eccetera, eccetera. E quindi decise che in Piazza della Signoria venisse costruito un castello, una specie di castello, una torre fatta di sette piani, quanti sono i peccati capitali, e dove praticamente i fiorentini mettevano tutti quegli oggetti, tipo vestiti scollacciati, specchi, i cosmetici delle signore, o ritratti di nudi degli artisti. Quindi ricordiamoci, siamo nel Rinascimento, e quindi c'erano fior fiori di artisti di quel periodo, gioielli, eccetera, eccetera.
Dimentica la lezione del Rinascimento e dell'arte classica.
E fu dato fuoco a tutti questi oggetti, e quindi pare che in quella data lì Firenze perse un patrimonio artistico e culturale notevole. Ricordiamolo un'altra volta, tra queste persone c'era un certo Sandro Botticelli, che pare che dette due o tre quadri che aveva quasi ultimato nella sua bottega e li fece bruciare nel falò delle vanità. Ahimè, purtroppo è successo questo.
Va bene, ma noi invece ricordiamo anche le cose, diciamo, le verità che aveva sollevato attraverso questa ricorrenza, che invito tutti almeno una volta nella vita a vedere. Inizia in Piazza Signoria alle 10:30 per il pubblico del prossimo 23 maggio. Grazie Ale.
Ciao a tutti.
Era Firenze, storia e storie della città. Una trasmissione a cura di Serena Giaff, Laura Visentini, Nicoletta Peluffo e Francesco Guidi Bruscoli.